Potenza del pensiero, capitolo 4. Vita e circolazione dei pensieri. C'è una cosa che dovete sapere, ed è che tutti i pensieri, per quanto deboli e insignificanti, costituiscono una realtà. Li si può perfino vedere. Infatti, ci sono esseri che li vedono. Naturalmente, sul piano fisico, il pensiero rimane invisibile e inafferrabile, ma è reale. E nella sua regione, con i materiali sottili che lo compongono, è una creatura vivente e capace di agire. La mancata conoscenza di tale verità è la causa di molte sventure. Gli esseri umani non vedono, non sentono che il pensiero lavora, che costruisce oppure lacera e demolisce, per cui si permettono di pensare qualsiasi cosa, senza sapere che così facendo si precludono il cammino dell'evoluzione. Dio ha dato in dono allo spirito la potenza più straordinaria che potesse concedere, e poiché ogni pensiero è impregnato della potenza dello spirito che lo ha creato, è naturale che agisca. Sapendolo, voi potete diventare benefattori dell'umanità. Attraverso lo spazio, fino alle regioni più lontane, ognuno può inviare i suoi pensieri come altrettanti messaggeri, come creature luminose alle quali avrà affidato l'incarico di aiutare gli esseri, di consolarle, illuminarli e guarirli. Chi svolge questo lavoro in modo cosciente, poco a poco sonda gli arcani della creazione divina. Se la scienza ufficiale si decidesse ad approfondire la questione del pensiero, sarebbe una cosa importantissima. Invece no. Per il momento si limita a fabbricare missili e bombe. Tuttavia, so per certo che negli Stati Uniti e in Russia alcuni ricercatori sono occupati della questione della telepatia. Vediamo soltanto uno degli esperimenti americani. Erano state scelte due persone dotate di facoltà medianiche. Una avrebbe dovuto inviare dei messaggi tramite il pensiero, e l'altra avrebbe dovuto captarli. La persona emittente era sorvegliata a Washington da un'intera commissione di esperti che erano presenti per verificare e controllare. Tutti i messaggi da lei inviati venivano annotati e chiusi all'interno di una cassaforte al fine di scongiurare qualsiasi frode. La persona ricevente era stata condotta a bordo di un sottomarino nell'Oceano Pacifico, ossia a migliaia di chilometri di distanza e una grande profondità. Questa persona aveva il compito di annotare i messaggi che riceveva. Anch'essa era sorvegliata da una commissione che custodiva in una cassaforte tutto ciò che veniva scritto. Quando in seguito sono stati confrontati i messaggi inviati con quelli ricevuti, si è rilevata una percentuale di errori molto bassa. Questo esperimento ha dimostrato che l'uomo è in grado di proiettare onde molto lontano nello spazio. Non si sa fin dove quelle onde possano arrivare, così come non si conosce la distanza percorsa dai raggi del Sole o da una qualunque stella, poiché i raggi di un astro spento da millenni continuano a percorrere lo spazio. Avviene la stessa cosa con il pensiero umano. I nostri pensieri sono i raggi di un sole che è il nostro spirito. Il sole proietta una quintessenza di una potenza straordinaria che i suoi raggi, al pari di tanti vagoncini carichi di viveri e di tesori, trasportano molto lontano nello spazio. E il nostro spirito, come il sole, invia i suoi raggi, i pensieri, che trasportano il bene o il male di cui sono carichi. L'esperimento di cui vi ho parlato dimostra anche che, a differenza dei raggi alfa, beta, gamma e X, che vengono subito fermati dall'acqua, il pensiero può invece penetrare nell'acqua fino a grandi profondità. Il pensiero è dunque più penetrante di questi raggi ed è in grado di produrre effetti a grande distanza. Quando formulato un pensiero, subito esso vi lascia e se ne va da qualche parte nel mondo per agire sul cervello di altre persone. Tramite il vostro pensiero voi innescate quindi tutta una serie di meccanismi che non conoscete. Quale conclusione trarne? La conclusione è che se ci si lascia andare a pensieri negativi, tenebrosi e distruttivi, in virtù della legge di affinità, nella testa di migliaia e migliaia di persone si attiveranno altrettanti stati corrispondenti. Sebbene non ci si renda conto di un simile fatto, è così, e si è responsabili, perciò si sarà puniti, perché non si ha il diritto di influenzare negativamente un essere umano o di distruggere qualcosa di buono in lui. Se gli esseri umani fossero abbastanza sensibili, vedrebbero delle entità tenebrose fluttuare intorno a certe persone, e dopo un certo tempo quelle entità se ne vanno nello spazio a provocare danni, senza che le persone responsabili sappiano di esserne loro stesse la causa. Immaginate di detestare una persona al punto che non passa giorno senza che pensiate di assassinarla. Anche se non lo fate, perché non usereste arrivare a tanto, i vostri pensieri criminosi rischiano di realizzarsi comunque, poiché nel mondo vi sarà qualcun altro che, possedendo una struttura come la vostra e le stesse predisposizioni, capterà il vostro pensiero in virtù della legge di affinità e sarà lui a commettere in qualche luogo un delitto di cui voi sarete la causa senza saperlo. Quante persone commettono azioni spaventose e poi dicono: «Non so come sia accaduto, non ci avevo mai pensato, ho obbedito a un impulso, è stato più forte di me». Sono loro le prime a stupirsene e non riescono a capire come abbiano potuto farlo. Ebbene, spesso è perché sono state influenzate a loro insaputa. Naturalmente, ciò che vi dico per il pensiero è altrettanto valido per il sentimento. Come il pensiero, anche il sentimento è una forza che si distacca dall'uomo per dirigersi nello spazio dove produrrà il bene o il male. Decidetevi dunque a proiettare solo pensieri e sentimenti che avranno le conseguenze più benefiche. Quando sentite che non siete più padroni della situazione e che vi state lasciando andare a impulsi negativi, reagite, cercate di prendere un'altra direzione. Se non siete coscienti, se nutrite dei cattivi pensieri senza nemmeno prestarvi attenzione, essi se ne andranno a lavorare per la vostra infelicità. Nella scrittura è detto: siete vigili. Ciò significa vigili rispetto a tutto ciò che avviene dentro di voi e non per ciò che può giungere dall'esterno. Dall'esterno non si rischia granché e non è necessario essere sempre sul chi vive per sorvegliare chi potrebbe colpirvi all'angolo di una strada. Siete vigili. Sono lo spirito e la coscienza che devono essere vigili. Questo consiglio riguarda la vita interiore molto più della vita esteriore. Esteriormente potete stare tranquilli. Non è che ogni giorno corriate il rischio che qualcuno vi metta il coltello alla gola, ma dentro di voi quanti colpi vi vengono inferti? Venite presi a morsi, punti, lacerati, vi viene gettata dell'acqua bollente sulla testa e poi venite immersi nell'acqua gelata. È l'inferno di Dante. Ebbene, tutti quei tormenti costituiscono i frammenti dei pensieri che avevate lanciato e che ora ritornano a voi. Dovete conoscere questa legge e comprendere finalmente che non c'è nulla di più importante che essere coscienti e sorvegliare i propri pensieri. Ovviamente non potrete riuscirci subito. Passerete ancora attraverso delle tribolazioni, ma almeno avrete la possibilità di diventare un giorno padroni della situazione. Secondo la loro forza, la loro natura, la loro qualità e secondo l'intenzione e il sentimento che l'uomo vi infonde, i pensieri si dirigono verso determinati oggetti o esseri. Certi pensieri non vivono a lungo, mentre altri sopravvivono per secoli, se non addirittura per millenni. Sì, ci sono ancora pensieri che fluttuano dai tempi degli Egizi, dei Caldei, degli Assiri e perfino degli Atlantidei. alcuni di quei pensieri sono talmente malvagi e velenosi che ancora oggi provocano devastazioni. Altri, invece, sono tuttora fonte di grandi benedizioni. Bisogna considerare ogni pensiero alla stregua di un individuo che cerca di vivere il più lungo possibile fino al momento in cui, non potendo più sostenersi, muore. Tutti i pensieri della stessa natura si raggruppano, si rafforzano e si amplificano. Non si è abituati a considerare i pensieri come entità viventi. Nella scienza ufficiale non se ne parla, in quanto si tratta di un settore completamente sconosciuto. Solo la scienza iniziatica, che ha studiato a fondo la questione, insegna che i pensieri sono entità viventi e asserisce perfino che non è l'uomo a crearli. Essi possono insediarsi in lui per aiutarlo o per nuocergli, ma non è l'uomo ad averli creati. Egli si limita a creare le possibilità che permettono a quei pensieri di venire a fargli visita. Nell'ambito dei pensieri, tutto si svolge esattamente come nella procreazione. L'uomo e la donna non potranno mai creare un figlio, o per meglio dire il suo spirito. Costruiranno soltanto la sua dimora, ossia il corpo fisico nel quale lo spirito verrà ad abitare, e quella dimora potrà essere una catapecchia, un palazzo o un tempio, a seconda della qualità dei materiali che i genitori saranno riusciti a procurarsi. L'uomo quindi non crea i pensieri, ma si limita ad attirarli o a respingerli, poiché anche in questo campo esistono leggi di attrazione e di repulsione. Se fosse a lui a poterli creare, dovrebbe essere anche in grado di distruggerli, ma non è così, come voi stessi avrete avuto modo di sperimentare. Quante volte certi pensieri si avventano su di voi come sciami di vespe o di zanzare, e vi è impossibile sbarazzarvene. Perché? Perché avete creato le condizioni per attirarli. Avete permesso a certe impurità di accumularsi in voi, e questo attira determinate creature che amano quella sporcizia. Purificatevi e vedrete allora quali pensieri arriveranno. Ci sono pensieri in tutte le regioni dello spazio, fino al mondo delle idee di cui parla Platone. Che cosa sono le idee? Sono dei principi eterni, degli archetipi, delle potenze che lavorano per formare e plasmare l'universo. Sono delle divinità. Ogni idea è una divinità, direte. Ma allora, come e con cosa attiriamo i pensieri? Creiamo forse pensieri che a loro volta ne attirano altri? No, la verità è che noi veniamo al mondo con determinati pensieri già insediati in noi. Quei pensieri sono simili a degli operai che partecipano alla costruzione della nostra esistenza. E anche ciascuno di noi è un pensiero. L'intero universo è popolato unicamente dai pensieri del Signore. Egli pensa, e tutte le creature visibili e invisibili sono pensieri suoi. È quindi lecito affermare che solo Dio pensa e che noi pensiamo solo nella misura in cui siamo capaci di avvicinarci a Lui e di identificarci con il Suo Spirito. Fintanto che non siamo pervasi dallo Spirito Divino, sono altri esseri a pensare attraverso di noi e a disporre di noi. Naturalmente quegli esseri possono essere di vario genere. Quando siete immersi nella gioia, nella dilatazione, nella meraviglia, quando avete pensieri molto elevati e di grande purezza, sappiate che quei pensieri sono spiriti potentissimi che vengono a farvi visita per ricompensarvi, per aiutarvi a rimanere sulla retta via. La loro presenza crea in voi degli stati meravigliosi, ma poi essi se ne vanno e voi perdete quegli stati. Cercate di ritrovarli, ma non ci riuscite. Se foste voi ad averli creati, dovreste poterli ritrovare quando volete, come volete e quanto volete. Ma non è così. Erano dei visitatori che sono venuti da voi. Hanno il loro itinerario e un programma ben preciso. è quando preparate in voi stessi le condizioni favorevoli passando vi danno le loro benedizioni. Tuttavia, come vi dicevo poco fa, i pensieri sono anche entità al servizio dell'uomo, grazie alle quali egli ha la possibilità di attirare altre entità. Immaginate di avere dei servitori presso di voi. Affidate loro l'incarico di preparare un banchetto e di invitare determinate persone. Ebbene, voi non siete quegli invitati e non siete neppure i servitori. Voi siete il padrone o la padrona di casa ed essi sono i vostri servitori. Alla stessa stregua, fin dalla nascita l'uomo ha dentro di sé, al suo servizio, un certo numero di servitori, pensieri, ma anche sentimenti e impulsi che sono delle entità indipendenti. So bene che vi è molto difficile accettare un simile concetto, perché non è così che vi hanno istruito. Ci sono perfino alcuni scienziati che affermano che i pensieri sono il risultato delle secrezioni del cervello, esattamente come la bile è una secrezione della cistifellea. E no, questo è un errore. Perciò, se abbiamo in noi dei servitori, abbiamo anche la possibilità di preparare le condizioni affinché il cielo venga a farci visita e a stabilirsi in noi sotto forma di doni, di virtù e di potere. E quando smettiamo di essere ragionevoli, quelle entità ci abbandonano perché non sopportano di vivere in simili condizioni. Non sopportano la bruttura, gli odori nauseabondi, le fermentazioni e se ne vanno. Se avessimo noi stessi il potere di creare i nostri pensieri, dovremmo riuscire a crearci nuove facoltà o a trattenere i nostri doni invece di perderli. Ora, quante persone hanno perduto il loro talento di cantante, di pittore, di musicista, eccetera, o il loro dono di guaritore o chiaroveggente? Ci sono entità che continuamente entrano in noi o ci abbandonano. Interiormente è tutto un andare e vieni, poiché noi siamo simili a una casa con una grande quantità di piani e di camere da cui va e viene tutta una schiera di inquilini. Sì, e spesso il padrone di casa, poveretto, è rinchiuso in una piccola cellula da qualche parte e nessuno gli obbedisce, nessuno lo ascolta. Sono gli altri, gli inquilini, i servitori, a imporgli la loro volontà. Hanno fatto una rivoluzione, lo hanno rinchiuso in una cella e gli danno appena un tozzo di pane e un po' d'acqua affinché non muoia di fame. E sono loro che dirigono, sono loro che comandano. Non mi credete? E invece è proprio così. Sono in molti a non essere più padroni della situazione, a non essere più re del proprio regno. Tutti quelli che abitano in essi mangiano, bevono, se la spassano, mentre loro, poveretti, non possono impedirlo. Non hanno voce in capitolo. Nessuno li ascolta. Perché? Perché non sono stati ragionevoli. Si sono abbandonati ai loro desideri inferiori, ai loro capricci, attirando così un numero sempre maggiore di entità inferiori che ora li tengono incatenati. A loro rimane solo la possibilità di constatare quanto sta accadendo, senza poter modificare nulla. A questo punto, per rimettere in sesto la situazione, devono cercare degli aiuti, degli amici, in modo da riuscire a scacciare i nemici e a riprendere il comando del proprio regno. E non devono aspettare oltre. Occorre che reagiscano immediatamente, altrimenti si andrà di male in peggio. Ovviamente trovate difficile comprendere che non siete voi a creare i vostri pensieri, e tuttavia questa è la realtà. L'uomo dispone di una quantità di pensieri che sono i suoi servitori, nello stesso modo di cui un padre può avere una decina di figli che lo aiutano nel suo lavoro. Ma non è stato lui a crearli. Il padre e la madre hanno fornito il corpo fisico, ma lo spirito è venuto da altrove. E in quanto spirito anche noi siamo un pensiero. Quantunque questo pensiero non sia stato creato da noi, bensì dal Signore. Noi siamo quindi un pensiero potente, ben armato, e che ha al suo servizio molti altri pensieri, Noi siamo una creazione del Signore, ed Egli è l'unico che crea i pensieri e che li invia. Anche gli angeli e gli arcangeli sono pensieri del Signore, e l'universo è il tempio che il Signore ha popolato di propri pensieri, ovvero sia di servitori, di entità e di spiriti. Il Signore ha creato i pensieri, gli spiriti, mentre l'universo è la dimora che è stata formata per accoglierli. Allo stesso modo l'uomo prepara le condizioni, la dimora che accoglierà i pensieri. Non è lui a crearli, non più di quanto crei la vita che dà ai suoi figli. I genitori sono come precettori ai quali sono state affidate delle creature da allevare e da educare. Non sanno nemmeno da dove vengono quelle creature, né chi siano. Ma quel che devono sapere è che un giorno dovranno rendere conto del modo in cui avranno assolto il loro compito. Se sono stati negligenti e disattenti, saranno puniti. Se invece si saranno dimostrati dei buoni precettori, riceveranno delle ricompense per il lavoro che hanno svolto. Riflettete su questo paragone tra i pensieri e i figli. Può darsi che vi appaia troppo semplicistico, non sufficientemente filosofico, eppure è la verità. Siete circondati dai vostri pensieri come se fossero i vostri figli. Sì, una bella marmaglia. Occorre nutrirli, lavarli e istruirli. Senza che ne siano coscienti, alcuni di loro si aggrappano a noi, assorbono le nostre forze e ci sfiniscono. Altri se ne vanno in giro per il mondo a rubare e a saccheggiare. Ma dato che anche nel mondo invisibile esiste una forma di polizia, essa viene a scovarvi per rendervi responsabili delle sciocchezze commesse dai vostri figli. E a quel punto sarete trascinati davanti ai tribunali di lassù, che vi condanneranno a risarcire i danni e a pagare gli interessi. Avete dei dispiaceri, delle tribolazioni, delle tristezze, delle amarezze e non sapete perché. Significa semplicemente che nel mondo invisibile avete dei debiti da pagare. Ecco perché ho sempre insistito sul fatto che, tramite i nostri desideri e i nostri pensieri, dobbiamo formare dei bambini angelici, divini, che ci attorneranno e ci porteranno solo benedizioni.